Qui Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna, darete buon consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo da un po' di tempo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, Casa Mariana Editrice 2014. Ecco, siamo giunti alla conferenza 124, piuttosto lunga e complessa. Ecco, nel 1937, data imprecisata, comunque sicuramente professi. Ecco, i frati di Nepokalanov. Ecco. Dopo la professione solenne iniziano le prove. Ecco, si vede che è già stata fatta la professione. E quindi, ecco, San Massimiliano inizia con la vita più dura, la vita più intensa, coloro che si predispongono a vivere al servizio del Signore. Di solito agli inizi della vita religiosa, quando l'anima fa i primi passi nel servizio di Dio, la strada è cosparsa di fiori di rosso. Eh sì, sembra tutto facile, sembra tutto bello, tutto ti sorride, il mondo. Ecco, sembra che tutti ti applaudano, che sei bravo, porti un abito religioso, hai rispetto, almeno di alcuni, altri no, proprio ti odiano sempre di più. Se ti odiavano prima, ti odiano di più, insomma, beh, perché è un discrimine, no? Essere religioso, ecco, significa aver fatto una scelta concreta di vita, e a tanti la scelta non piace. Tutto la predispone a Dio e la solleva sulle ali del fervore. Il silenzio religioso e tutte le pratiche di vita spirituale esercitano su di esse un fascino potente. Le pratiche, ecco, bisogna anche farle, sì, l'ufficio divino, le devozioni, no? La penitenza, il digiuno. Ecco, sono cose che fanno parte della vita religiosa. E che il giovane magari fa con entusiasmo, perché ha tante forze, tante energie da donare. Il tempo dell'aspirandato passa rapidamente, arriva il postulandato e velocemente si avvicina il noviziato, che annovera formalmente di diritto tra i religiosi candidati a futuri professi. Finalmente giunge il momento tanto atteso e desiderato della professione religiosa, con cui l'anima si consacra solennemente in proprietà al servizio di Dio. Proprietà di Dio. Proprietà di lui. In quel momento sente tanta gioia e felicità, quale fervore incontenibile abbraccia tutto il suo essere e spinge la sua volontà ad arrampicarsi sulle altezze della santità. Ecco, quindi c'è questa altezza, questa grandezza a cui l'anima religiosa viene attratta, no? Quale fervore incontenibile abbraccia tutto il suo essere. Di solito questo primo periodo della vita religiosa la grazia divina opera così potentemente sul sentimento che l'anima sembra ormai di non posare più i piedi su questa terra, valle di lacrime, sollevarsi sulle ali di spazi sconfinati. Essa è quasi totalmente convinta che, correndo sempre così in breve tempo, raggiungerà un alto grado di perfezione. Ma lo stile uniforme e monotono della vita religiosa pian piano influisce sulla natura umana. Ecco, fa tutta una psicologia della vita religiosa. Lo stile è sempre cadenzato, gli orari canonici, gli orari stabiliti dalle regole, dalle costituzioni, dal consiglio di famiglia, della fraternità, le pratiche, le pratiche, le pratiche. Però ci sono anche le eccezioni. Nei 3 anni che seguono, l'anima comincia a venir meno nel suo primitivo fervore, fervore, ecco, vedete questo. Forse parla per esperienza personale, insomma, anche pur essendo un santo, però, pur essendo un santo, sa qual è la psicologia umana. Nel venir meno nel suo primitivo fervore, la sprona solamente il pensiero che arriverà alla professione solenne, con la quale si consacrerà eternamente a Dio, per stare sempre con Lui, e perciò con sollecitudine e fervore ricomincia a correre sulle orme di Gesù e dei santi. Gli anni passano e il tempo scorre piano piano. Lungo la via, l'anima avverte sempre più la difficoltà e gli ostacoli, come se invece di progredire tornasse indietro. Tentazioni continue, eredità spirituali, abbandono interno ed esterno. In una parola, nell'anima si leva una tale tempesta che viene continuamente sbattuta come un fragile guscio nel mare fragoroso. Per giunta quel primo fervore nel servire Dio, così fortemente sentito nei primi anni, quel sensibile e dolce trasporto dell'anima nella preghiera e nella meditazione, sono completamente svaniti, lasciando fitte tenebre e una cupa freddezza del cuore. Ecco, vedete com'è, è molto concreto San Massimiliano, primi anni, postulantato, noviziato, grande entusiasmo, fino alla professione semplice. E poi si riflette un po' con la professione perpetua, pur rimanendo in questo ideale della professione. E poi però si abbandona la meditazione, negli anni successivi, sembra il buio, le tenebre, non si capisce più nulla, insomma, no? Anche perché la stanchezza, magari del lavoro, dell'apostolato, del donarsi sempre e continuamente a tutti, questo fa venire meno quelle energie vitali che servono, ecco perché ci serve un po' di ristoro, un po' di pace, un po' di lontananza, un po' dal ministero, dal proprio lavoro, fare cose un po' diverse perché così veramente si cambi. Sotto l'influsso di questo cambiamento, l'anima inizialmente si affligge, poi gradualmente comincia a trascurarsi nelle pratiche spirituali, in un certo qual senso a trascinarsi, seguendo gli altri con difficoltà. Anche le conferenze dei superiori, i loro incoraggiamenti hanno poca influenza su di essa, perché ora è convinta di non essere più capace di prendere il volo verso quelle altezze di santità alle quali, con l'aiuto della grazia di Dio, si sono elevate tante anime. Ecco, purtroppo, no. C'è questa frustrazione, un pochino, ma secondo San Massimiliano è una necessità, no? Cioè, bisogna passare per questi periodi di buio spirituale, di aridità, di impotenza anche, no? Uno vorrebbe fare tante cose, però vede proprio che non ce la fa, no? Non c'ha le forze, manca, no? Manca un'intenzione proprio di energia. Ecco, energia che ti porta avanti, poi magari anche le situazioni esterne, la Chiesa, insomma, che magari vive una sua certa crisi, la guerra, beh, San Massimiliano ha vissuto proprio il culmine della crisi, la guerra mondiale, il massimo dell'oltraggio fatto all'uomo e quindi il massimo anche del disagio. Insomma, per fare una vita regolare ci vuole un po' di pace, no? Una vita secondo una regola, ma quando c'è tutto un trambusto dovuto appunto a questi signori della guerra che decidono un po' di sconvolgere tutto il mondo, per motivi indicibili ovviamente, si dice che il nazismo va bene, sì, è pericolo, ma di fatto era preparata già molto prima questa guerra, prima che sorgesse il nazismo, prima che nascesse il fascismo, era una guerra voluta per fini economici, per annientare l'Europa e per donare il predominio totale. Ecco, all'Occidente, no? Alla NATO. L'Unione Sovietica sì, ha fatto la sua parte perché sì, anche lì c'erano poteri occulti che comandavano, è riuscita a porsi in un certo modo, in una certa misura, allo strapotere, diciamo, anglosassone, e adesso pure continua questo suo ruolo, insomma, diciamo, di controaltare a un sistema di vita che sembra veramente totalmente appiattito sui valori materiali, sulla ricchezza, sul benessere, senza pensare alla spiritualità dell'uomo, alla sua vera identità, alla sua vera origine che è Dio. Sotto l'influsso di questo cambiamento, l'anima inizialmente si affligge, poi gradualmente comincia a trascurarsi nelle pratiche spirituali, e in un certo qual senso a trascinarsi seguendo gli altri con difficoltà. Anche le conferenze dei superiori e i loro incoraggiamenti hanno poca influenza su di esse, poiché ora è convinta di non essere più capace di prendere il volo verso quelle altezze di santità, verso le quali, con l'aiuto di Dio e della grazia, si sono elevate tanti anni. Da parte sua, quanti anni di fatiche, di sforzi incessanti sulla via della virtù, e che miseri risultati, era così santamente convinta che avanzando con sempre più fervore nella vita religiosa si sarebbe liberata da tutte le miserie e imperfezioni, e invece non fa che incontrare difficoltà e croci sempre maggiori. Scoraggiata attende la morte, che forse porrà fine a tutto ciò, la libererà dalle dure tempeste e bufere tra le quali si trova. Ecco. Quindi ecco, l'anima vive questo dramma, no? È un dramma salutare, in fondo è il dramma di Cristo sulla croce. Il crocifisso non sento più niente. Perché mi hai abbandonato? Sono le parole del mio lamento. Ti invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. Meglio orto Giulio Livi, Gesù prega, prega il Padre, prega per noi, certamente, ci dà l'esempio di preghiera, vuole vegliare tutta la notte, perché è il momento solenne della sua consacrazione, della sua offerta al Padre. È riuscito perfettamente, come tutto riesce perfettamente in Cristo, però è l'umanità che deve adeguarsi a questa altezza. E non sempre l'umanità ce la fa, spesso si ribella, no? L'umanità di Cristo mai, è sempre totalmente padroneggiata dalla divinità e quindi non si ribella alle torture, alle ingiurie, ecco, ai processi farsa, alle falsità di cui è circondato. È tutta una fiera di falsità, no? Tutto intorno a Gesù. Tutti lo accusano per cose che non si sa bene che cosa sia. I romani si trovano interdetti, Pilato dice, ma io non trovo nessuna colpa, ma perché lo devo condannare a questo qui? Secondo il diritto romano, insomma, non ha fatto niente. Beh, è re, ma insomma, non ha combattuto, non ha preso le armi. Sì, dice che non bisogna pagare le tasse a Cesare, ma neanche su questo diciamo concordi. Non ha mai detto poi di fatto questo Gesù. E quindi, ma non si capisce perché lo devo condannare a morte. Addirittura, avesse ammazzato, dice, beh, ammazzato è pericoloso per la società. Ammazzato dai romani, beh, allora è un sedizioso e quindi è un nemico di Roma. Se tu non lo condanni, non sei amico di Cesare. Ecco perché l'ha ammazzato, no? Ecco, Pilato. Perché insomma subiva l'influenza nefasta di questa gente, probabilmente ecco, avevano amici a Roma, beh, ebrei, si sa, erano banchieri anche all'epoca, avevano i soldi, quindi, ecco, potevano fare prestiti anche all'imperatore, insomma, erano pure, pensiamo a Giuseppe Flavio era un uomo al servizio dei romani, ma di alto livello, eh. Prima era stato combattente dei romani, poi si era consegnato. Si era arreso e era diventato un collaboratore, insomma, a corte addirittura, prendeva un bello stipendio, si può dire. È diventato lo storico del bello iudaico, lo storico dei romani in Giudea. Ecco. Quindi, insomma, gli ebrei ci sapevano fare, anche durante la diaspora, anche durante questa loro peregrinazione per i vari paesi, avevano amici influenti. E quindi se Caifa dice così, se tu non lo condanni non sei amico di Cesare, vuol dire che agganci con l'imperatore e poteva influire sulle sorti di Pilato. Pilato temeva i giudei, temeva molto. Infatti vedete, li tratta con rispetto, accetta di seguire questo processo che poi lui neanche ci crede, insomma. Non crede a niente di questo processo, però lo fa. Vabbè, questi sono giudei, i capi, bisogna in qualche modo rispettarli. E allora si presta a questa farsa, a questo gioco. Infatti, finisce con una farsa perché condanna a morte Gesù senza avere nessun motivo, no? Di condannarla, secondo almeno la sua legge, la sua coscienza, e si lava le mani davanti a tutti. Un'altra farsa. Ma perché ti lavi le mani? Se puoi salvare un innocente, devi salvarlo tu, non è che devi delegare agli altri. Però ci sono giochi politici innominabili, come in ogni processo, no? Tanti processi si sono insabbiati, non si capisce perché, insufficienza di prova, decorrenza di termini, no? Prescrizione, ma che significa? Insomma, se il reato c'è stato, bisogna insomma, risolverlo, no? Bisogna condannare i colpevoli. Eh no, ma sa, ecco, no, non c'è luogo a procedere. Insufficienza di prove, ecco, non c'è ipotesi di reato. La gente muore, c'è ipotesi di reato, vabbè. Comunque, vabbè, questa è la giustizia, proprio la favola di Pinocchio. E come Pinocchio va dal giudice, chiede giustizia, ah sì, ti hanno rubato i soldi, beh, io ti condanno a te. Non condanno i ladri, condanno te che te l'hanno rubato. E così è la giustizia, veramente una parodia bellissima quella di quella fiamma, no? Ecco, di Carlo Collodi, Carlo Lorenzini, perché a vedere la pochezza proprio del pensiero umano davanti a Dio. Beh, ci fermiamo qui per questa prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo il nostro programma, la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo le difficoltà della vita religiosa, ecco, sembriamo esperti conoscitori del cuore e quindi dice quali sono, ecco, le tensioni, le sofferenze, le fatiche. Alle volte proprio, ecco, l'essere quasi annichilito, no? Ecco, nella vita religiosa. Alla luce di Dio dobbiamo comprendere che i primi momenti di fervore, quel volo d'aquila dell'anima verso Dio, quel dolce e tenero stare con Lui, hanno poco, pochissimo valore sui occhi. Sono solamente le sue caramelle, straordinaria opera della sua grazia con cui il Padre Celeste muove il nostro sentimento e ci attira a sé. Come deboli e misere creature. Dio ci ha fatto gustare un po' delle sue dolcezze affinché camminassimo volentieri sulla via della perfezione nel suo servizio, ma per la vita eterna quei giorni erano poco meritevoli, perché vi mancavano i sacrifici e gli sforzi. Allora, l'amore è il vincolo della perfezione. L'amore si nutre e si alimenta unicamente della sofferenza, con il sacrificio e con la croce. Certamente da parte nostra dobbiamo a Dio una grande riconoscenza per quelle grazie inestimabili della prima tappa della vita religiosa, cessare la nostra miseria e debolezza, ma togliendoci quelle dolcezze, mandandoci in cambio croci dolorose e sofferenze. Dio non ci ama di un amore minore. Ecco quindi le croci che si vedono in noi stessi, l'impotenza davanti a tante situazioni, essere nulla, essere privo di mezzi, in tutto. Pensiamo a San Massimiliano che va con la nave, il traghetto, il piroscafo fino in Giappone, fu un martirio per lui che soffriva il mal di mare, un martirio continuo, ma perché devo fare questo? Stavo tanto bene lì, nella mia epoca l'anno. Stavo tanto bene, nessuno mi disturbava, e invece, ecco, il Signore lo voleva per le mire più grandi, per le testimonianze più grandi, ecco, della vita cristiana e religiosa, e lo voleva sulla vetta della santità. Ecco allora che San Massimiliano parte e si dedica instancabilmente a questo apostolato così intenso, e poi ancora, ecco, ad Auschwitz. Ad Auschwitz è proprio il culmine del suo impegno spirituale. Lui lo prese come un dono, no? Come la massima espressione di amore da offrire a Dio. Cioè, non valeva il il cavaliere dell'Immacolato, non valeva né poco l'Hanov quanto Auschwitz. Era il posto perfetto per dare la vita. Il posto perfetto dove Dio lo avrebbe consacrato, lo avrebbe elevato veramente a livelli divini, a livello di una santità sublime, senza pari. Quindi voleva la massima gloria di Dio, ma la massima gloria di Dio si realizza nella croce. E lui, ecco, quella croce l'ha presa con forza, con volontà. Mi ha dato un esempio grandioso, no? Testimonianza di vittoria sul male e sul peccato, proprio grazie ad Auschwitz. Dio ci ha fatto gustare un po' delle sue dolcezze perché camminassimo volentieri sulla via della perfezione nel suo servizio, ma per la vita eterna quei giorni erano poco meritevoli. Mi mancavano i sacrifici e gli sforzi. Magari c'è chi si sforza molto durante il noviziato, ma poi l'apostolato è diverso, eh? La vita comune è diversa, con la sua solitudine, ecco, il suo lavoro, le sue ingiustizie. Certamente da parte nostra dobbiamo a Dio una grande riconoscenza per quelle grazie inestimabili della prima tappa della vita religiosa, necessarie alla nostra miseria e debolezza, ma togliendoci quelle dolcezze e mandandoci in cambio croci, dolorose sofferenze, Dio non ci ama, di un amore minore, perché Gesù ha vissuto così. Ha vissuto nel dolore, quindi non è che diminuisce l'amore di Dio se siamo nella prova, se siamo nella sofferenza, se siamo nell'abbandono, se siamo nel cordoglio, se siamo nel dramma, ecco, alle volte del non senso, non sappiamo che cosa fare, veramente le forze ci superano, le forze avverse, non sappiamo veramente, no? Dobbiamo solo abbandonarci a Dio, metterci a pregare. Davanti al dramma della morte, il mistero diventa sommo, dice il Concilio. Il dramma della morte, un passaggio che dobbiamo compiere, ma non si può fare mai a cuor leggero. Dobbiamo pensarci, prepararci, vivere intensamente il desiderio di Dio, fare la sua volontà, compiere la sua opera, elevare il nostro spirito verso di Lui, non stravolgere l'ideale, non venire a compromessi. Non essere falsi con noi stessi, non dire le bugie, in modo tale che il Signore possa ricompensarci sempre. Ecco, con la sua grazia, possa farci sentire il suo aiuto, il suo amore, la sua misericordia, senza limiti. Ecco, e allora prendiamo la croce, immergiamoci nella croce, come ci dice San Massimiliano. Dio non ci ama di un amore minore se ci sono croci dolorose e sofferenze. Quindi dobbiamo metterci in testa di prendere la croce del Signore e farlo con l'aiuto di Dio, non da soli, perché sennò non ce la facciamo. L'amore divino si perfeziona nella sofferenza come l'oro si purifica nel fuoco. Perciò, quando sull'anima si abbattono tentazioni e difficoltà, quando essa è abbandonata e immersa nelle oscurità dello spirito, quando talvolta è quasi appesa alla croce, senza nessun sollievo e conforto del Padre Pio, che sia proprio così, sono appeso, ti dico che sono appeso. Era appeso alla croce di Cristo, ma anche fisicamente, cioè non si poteva più muovere durante la messa, viveva la crocifissione, anche fisica, no? Che era poi la crocifissione spirituale di tutti i vizi, di tutti i peccati. E di tutta l'opera dell'apostolato che doveva compiere per tutti. Gesù Cristo, e malgrado con l'aiuto della grazia di Dio, accetta e porta con tranquillità la gioia della croce, anche se per lungo tempo, solo questa è la vera perfezione. E l'anima non si rende nemmeno conto a quale grandi altezze si eleva e quale grande gloria le prepara in cielo. Il Signore, ogni istante doloroso, ha sopportato con pace. Sottomissione alla volontà di Dio è come una nuova gemma per la corona celeste che Dio prepara all'anima fedele. Una nuova gemma che Dio prepara all'anima fedele. Ecco allora. E il Signore ci fa sentire la sua voce, ci fa sentire la sua grazia, la sua benedizione, la sua paternità, la sua pace. Però dobbiamo deciderci, se noi vogliamo stare sempre comodi, sempre con le dolcezze, sempre con le consolazioni dello Spirito, non progrediamo mai sulla via di Dio. Invece, ecco, temprati dalla croce, temprati dal Divino Spirito, ecco, noi possiamo e dobbiamo, ecco, seguire l'esempio di Gesù e della Madonna, ovviamente, che non ha avuto consolazioni terrene sulla terra, ce l'ha avuta. La sua casetta di Nazareth era qualcosa di misero, minimo, quasi nullo, no? Non era una ricchezza, era un posto dove poteva vivere intensamente la preghiera, il raccoglimento, l'unione con Dio e il lavoro. E così. Ecco, Gesù visse in questa povera casetta, in questo piccolo paese di provincia, a Nazareth, non una grande capitale, non una grande città, non Gerusalemme, una città santa, non è vissuto lì Gesù. Forse voleva proprio far vedere come già la periferia, ecco, era quasi superiore al centro, no? Perché lì nel centro ci sono sempre gli interessi, ci sono le cose che convengono, ci sta là, proprio. E il voler apparire, no? Davanti a chi comanda, ecco, tutta un'apparizione, una messa in scena, veramente. Passa la scena di questo mondo. E invece nella provincia, magari a contatto con la durezza della vita, si accoglie meglio la verità. Anche San Massimiliano ha vissuto proprio all'esterno, un po' dei grandi centri culturali, in epoca Lama, che poteva essere proprio un paesetto. Come sai, non sono, se Nagasaki era più importante, forse una grande città in Giappone, però insomma, subito, non erano le grandi città che contavano. San Massimiliano sceglie di realizzare il regno di Dio, così è, in fondo anche la Madonna, nelle sue apparizioni Lourdes era proprio una città, neanche sembrava francese, no? Sui Pirenei, a confine con la Spagna, che si parlava un dialetto strano, ecco. Gente molto povera e contadina. Così a Fatima, figuriamoci, al Giustrello, tutti i pastori di pecore, poi Međugorje abbiamo adesso, capirai, sventrata dalla guerra, sventrata, in un ambiente poi islamico, no, musulmano, maggioranza islamica, era un paese invaso, no? Erzegovina, faceva parte della Bosnia, sì, ma era l'antico impero turco, si può dire. Proprio lì va a nascere, va a visitare tutti quanti la Madonna, ecco, in questo culmine di sofferenza. L'amore divino si perfeziona nella sofferenza, come l'oro si purifica nel fuoco. Perciò quando sull'anima si abbattono tentazioni, difficoltà, quando essa è abbandonata e immersa nell'oscurità dello spirito, quando talvolta è quasi appesa alla croce, senza alcun sollievo e conforto, come Gesù Cristo, malgrado ciò, con l'aiuto della grazia di Dio, accetta e porta con tranquillità e con gioia la croce, anche se per lungo tempo, solo questa è la vera perfezione. E l'anima non si rende nemmeno conto a quali grandi altezze si eleva e quale grande gloria le si prepara in cielo. Non si rende conto proprio accettando queste difficoltà, immergendosi nelle difficoltà, nei dolori, no? Nelle sconsolazioni, no? Nelle diffide, nelle amarezze, nelle ingiurie, negli inganni, no? Questo coacervo di guazzabuglio del cuore umano. Noi abbiamo fiducia cieca nelle istituzioni, le istituzioni ci hanno tradito, no? Ci hanno dato dei farmaci sbagliati, ci hanno chiuso dentro, non facendoci lavorare, non farci percepire lo stipendio, no? Insomma. Cose obbrobriose, un po' come faceva Hitler, no? Con i suoi cittadini, gli rubava tutto, li mandava in guerra e combattere per cosa poi? Un ideale molto astruso, molto astratto, senza concretezza, conquista del mondo intero, ma non si potrà mai fare, proprio come i grandi dittatori che illudono, e poi c'è Dio che atterra e suscita, che affanno e che consola. Grazie a Dio, grazie a Lui, grazie al Signore. Ecco, quindi nelle difficoltà la croce, ogni istante doloroso, ma sopportato con pace. Ecco, ci vogliono queste cose, questi ingredienti. Se il dolore io lo bestemmio, mannaggia, questo qua, questo là, perché proprio a me Dio è cattivo, arriviamo a dire questo. Signora, pazienza, aspetta che comprendiamo, ma signor figlio di Dio ha vissuto nel dolore. Se l'anima persevera volontariamente nel tendere alla perfezione e all'amore di Dio con la volontà, benché nel proprio cuore non provi il minimo sentimento, sia pienamente convinta di andare incessantemente in avanti e in alto. Ecco, il segreto è proprio, ecco, perseverare. Proprio senza sentimento, senza percepire nulla, solo perché me lo chiede il Signore, solo perché Dio l'ha stabilito. Se l'ha stabilito Dio, ecco, vuol dire che è giusto. E vuol dire che è la strada buona per la santità, quella della Madonna, quella del Signore. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra meditazione, fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Senza te, sacra regina, non si può in ciel salir. Senza te, sacra regina, non si può in ciel salir. L'alma sua non può venir. Chi a te serve, a te Senza te, sacra regina, non si può in ciel salire, in ciel salire. Tu sei quella verginella che portasti il Redentore, tu sei quella chiara stella che per tutto dai suoi splendore, rega il tuo divin Signore.
Ave Maria, cari fratelli della del Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la interessantissima, ecco, conferenza sulle difficoltà della vita religiosa, ma poi sono le difficoltà pure di chiunque, insomma, nella vita cristiana, come chi si sposa, il matrimonio prima con tanto entusiasmo, poi vengono fuori i problemi e poi ci sono le debolezze, le stanchezze, ecco, il non senso, sempre, no? Ecco, come facciamo? Ecco, dobbiamo ricorrere alla fede. Dobbiamo ricorrere alla preghiera. Il potere divino, l'amore divino si perfeziona nella sofferenza, senza alcun sentimento, addirittura, no? Amare senza sentimento. Dice San Massimiliano che è l'amore più vero, l'amore più puro, quello che si aspetta il Signore da noi. Lo stato sopra descritto è il raccolto dell'anima religiosa, nello stesso tempo è l'occasione per accumulare abbondanti tesori per l'eternità. Come per il contadino, la mietitura è il tempo dei più grandi sforzi per raccogliere la messe nei fienili e nei granai, così per l'anima questa faticosa raccolta sia il tempo di sofferenze e di croce in cui si accumula per sé meriti inestimabili, sono quegli istanti pieni di sofferenza e di croce. Cioè, quelle cose utili sono le sofferenze. Secondo lui è così, vedete. Ma è stato per Gesù. Gesù ha salvato non per i miracoli, ma per la croce. Gesù ci ha salvato non per quello che per l'esaltazione delle folle, non perché le folle lo applaudivano, lo acclamavano, lo volevano, ma perché semplicemente, ecco, è morto sulla croce, solo, abbandonato e disprezzato. Quanto al grado di santità, i primi fervori, i primi slanci Sono ancora incerti perché l'anima vi procede solamente con la spinta del sentimento, il quale è instabile e del tutto indipendente dalla volontà. Il sentimento sì, ti spinge molto avanti, ti fa fare cose spesso anche irrazionali, cose. Beh, pensiamo alle cose sensuali purtroppo. C'è il sentimento che ti spinge, però non è la volontà vera, no? Perché tu faresti cose che non vorresti anche, no? Ecco. Se Dio ci visita con la sofferenza, se l'anima nostra cammina per una via piena di spine, dobbiamo soltanto goderne, perché Egli ci destina a una perfezione più alta. Quanto più l'anima con l'aiuto della grazia divina diventa forte ed intrepida, tanto maggiori sono le croci che Dio pone sulle sue spalle, affinché con la sua vita rispecchi più fedelmente possibile l'immagine del crocifisso. È bellissimo questa immagine, no? Tanto più vai avanti nella vita spirituale, più ci avrai la croce, più ci avrai la mancanza di consolazione, più avrai maggiori croci. E infatti San Massimiliano è arrivato al culmine proprio della croce, un ambiente che veramente tutti detestavano, il più repellente possibile del mondo, è stato il suo, il luogo della sua santità. Ascoltando le mie riflessioni, qualcuno potrebbe dire: sì, tutto questo va bene, se uno lo sopporta in santa pace, in spirito di sottomissione alla volontà di Dio, tutto questo potrebbe andare bene, però ecco, io nella mia vita non vedo altro che cadute in fedeltà e mi ribello, non lo voglio, sfuggo, sfuggo, sfuggo. Sono cadute tante volte, semi volontariamente, volontariamente nell'obbedienza, nel silenzio e in tutte le altre virtù religiose. Forse per me non c'è più nulla da fare, non diventerò mai santo. È inutile sforzarsi e lavorare se nonostante i fermi propositi cado tante volte e sono infedele alla grazia di Dio. Quindi sembra proprio che uno deve rinunciare, tanti rinunciano alla vita religiosa perché non hanno un padre spirituale, spesso non sanno gestire il proprio abbandono, la propria solitudine, la propria sofferenza. È una tentazione. Una ripugnante tentazione satanica. Sembra che Satana abbia vinto, ma non c'è niente da fare, non diventerai santo. Satana è un disperato, lui lo sa che non diventerà santo, perché ha scelto lui di non essere santo, no? Di staccarsi completamente dalla santità di Dio. È una tentazione satanica. Quando l'anima perde la fiducia nell'aiuto divino, subisce una perdita incalcolabile. Guardate che il Signore ci sta sempre. Ti aiuterà anche in maniera che tu non sai, tu non lo saprai mai come ti aiuta. Pensi di essere solo tu a fare le cose, forse perché ti sei fidato troppo fino adesso di te stesso, non sei mai cresciuto nella vita spirituale. E quindi, ecco, ovviamente cadi, ecco, in questi pensieri così satanici, no? La Sacra Scrittura dice che perfino il giusto cade 7 volte al giorno, non significa solamente 7 volte o 8, ma molte altre volte. Quindi 7 è un numero perfetto, ecco. È un numero totale, vuol dire che cadi, magari cadi immensamente, no? Ecco. Ogni giorno, beh, già cadere 7 volte sembra un bel numero, insomma, no? Se noi ci sforzassimo a trovare 7 peccati, no? Come quelli che vengono a confessarsi, dicono: ma padre, non ho fatto nulla, insomma, non mi viene in mente niente, magari sono 10 anni che non si confessa. Cerca di analizzare almeno un po' con la tua coscienza, insomma, non sono solo i delitti di omicidio e di furto, che poi magari li facciamo pure senza accorgerci, perché approvando per esempio l'aborto è già un delitto, anche se non l'hai fatto, però se l'approvi, come fanno diversi vescovi già ormai, no? E dice che è un pilastro della vita civile l'aborto, la legge 194. Difenderlo è già promulgarlo e quindi già averlo compiuto, no? Hai già commesso adulterio con lei nel tuo cuore, ecco, hai già commesso adulterio con lui, con l'aborto, adulterio da Dio, infedeltà a Dio nel tuo cuore. Ecco, questa è la tentazione di chi perde la fiducia nell'aiuto divino. Dio, nostro ottimo Padre, non permette nulla senza un fine, tantomeno a nostro danno, perché contrasterebbe con la sua bontà ineffabile. Se permette certe cadute è unicamente per il maggior bene dell'anima, per darle la possibilità di conquistare un grado più elevato di virtù. e una più intima unione con Lui. Da ogni caduta l'anima può trarre enormi vantaggi, perché secondo le parole di San Paolo tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Serve da una maggiore santità, quindi anche la caduta non è che dobbiamo cadere per forza, però se Dio lo permette, è unicamente per la nostra perfezione, per l'elevazione della virtù. Con il peccato originale, a causa della corruzione della natura, l'uomo è divenuto egoista, pieno di superbia e di amor proprio. Perciò nel primo periodo della vita religiosa, per l'abbondanza della grazia divina, avanzando con fervore, l'anima prova un sottile orgoglio, un fine compiacimento di se stessa. Sente di poter ormai progredire molto nella santità perché prega a lungo, in un certo qual modo lavora meglio degli altri e si sacrifica di più per l'Immacolata. Intanto comincia a ritenere anche l'azione della grazia divina come un'eccezionale opera propria, per cui le comincia a nascere dentro una certa superbia, che come ruggine o tarlo distrugge tutto il lavoro fatto per accrescere la propria vita interiore, per la quale tanto ha lavorato e tanto si è sforzato. Allora Dio, per rimediare a una situazione tanto morbosa, dona all'anima una medicina adeguata, una pillola amara ma di azione efficace, ne si allontana per un momento, lasciandola sola a se stessa. Ecco, quindi la medicina di Dio è proprio quella che sembra il contrario della medicina, no? Invece di darci grazia, ci indebolisce ancora di più. Perché così capiamo, no? Che dobbiamo ricorrere a Lui, no? Ecco, una certa superbia, visto che pensiamo di essere noi a fare le cose, che noi siamo indispensabili, che nessuno ci può sostituire nel nostro lavoro, spesso tanti genitori, che sarà quando non ci sono più io, mio figlio, chi ci penserà? Vedete, questa è una mancanza di fede, no? Ma Dio non lo sa che tuo figlio ha bisogno. Cioè, non ci credi in Dio, non ci credi proprio, ecco. Non ci credi neanche un minimo, ma tu chi sei? Non sei una creatura di Dio. Quindi Dio non è che non ti ha pensato per una certa missione sulla terra. E perché pensi che solo tu puoi fare quella missione? Perché nessun altro la può fare? Ecco, e non ti può sostituire nessuno, nessuno può continuare la tua opera. Ma Dio mica c'ha il braccio raccorciato, ecco, solo la Madonna. Forse neanche lei, non lo so. Comunque la Madonna è creata apposta per quella missione così alta, così elevata dell'incarnazione del Figlio di Dio. Lei veramente è unica e irripetibile, ma insomma, il Signore, la sua infinita potenza, poteva fare anche di più. Ecco, diciamo, no, non poteva creare una più della Madonna. Vabbè, sì, è vero, in senso oggettivo, soggettivamente no, perché Dio può fare anche un'altra creazione, insomma, ecco, può fare quello che vuole. Allora Dio, per rimediare a una situazione tanto morbosa, dona all'anima una medicina adeguata, una pillola amara ma di azione efficace, e si allontana per un momento lasciandola sola a se stessa. In quel momento avviene la caduta, a volte molto dolorosa. L'anima, prima tanto fiduciosa in se stessa, ora apre gli occhi e vede chiaramente la propria miseria e nullità. Appena le è mancata la grazia divina, è rotolata in basso ed è caduta. Perciò si getta con umile pentimento tra le braccia del buon Padre Celeste, gli chiede perdono e poi si mette al suo servizio con maggior fervore e vigilanza. Ormai per esperienza personale conosce la propria grande miseria e per questo comincia a disprezzare se stessa come un nulla. Con tutto il suo essere fissa lo sguardo in Dio, dal quale sa di ricevere ogni bene. Quale profitto trae l'anima da questa caduta? Poco prima era giusta. Era egoista e piena di miseria, improvvisamente avanza di alcuni gradini nella perfezione, divenendo ormai più vigile nella lotta contro il proprio triplice nemico. Quante perdite avrebbe subito se non ci fosse stata questa caduta? Avrebbe deviato dalla via dritta e santa, ma Dio, essere sapientissimo, dispone tutto in modo tale che l'anima di buona volontà possa trarre sempre enormi profitti proprio dove, umanamente pensando, sembrerebbero esserci solamente perdite. Quando cadi è un bene perché il Signore Usa questa tua, questa caduta per farti evolvere nella grazia, per farti evolvere nella virtù, per farti evolvere nella medicina dell'anima. Ecco, se no non ricorreresti alla grazia, non ti umilieresti, non cercheresti Dio, ti sentiresti ancora Dio. Oddio, c'è chi nella caduta si dispera perché forse non sa neanche chi è Dio, non l'ha mai conosciuto, però un religioso che più o meno aveva avuto un'infarinatura di catechismo, sa quali sono i comandamenti, sa qual è la legge di Dio, sa che bisogna umiliarsi per arrivare alla perfezione, e allora dovrebbe capire, ecco, tramite la caduta, che c'è la voce di Dio che lo chiama. Quindi se una caduta non diventa mezzo per conformarsi maggiormente nella virtù e nella grazia di Dio, è solo colpa dell'anima. Ecco, quindi la caduta può diventare causa di altre cadute. Per esempio Hitler, che insomma, vede la sconfitta della Germania, sono nel bunker, l'unica cosa che può fare è affidarsi a Dio e chiedere misericordia di tutti i suoi peccati. Ma no, non lo fa, si uccide. No, piuttosto che... Sembra la cosa più importante di tutte, è togliersi la vita perché non vuole dare soddisfazione a se stesso di aver perso, di essere nulla. Ecco, purtroppo. C'è gente che arriva a questo, gli harakiri fatti dai soldati giapponesi, soprattutto i comandanti, perché non accettano la sconfitta. Il kamikaze, no? Muore pur di non essere preso, catturato, deve uccidere pur di non essere ucciso, uccidere anche se stesso. Ecco, fino alla morte, combattere fino alla morte, ma perché? Cioè, se io sono morto, che vittoria è? Insomma, non c'è nessuna vittoria. Perché la vittoria devi, vedete, c'è un assurdo pratico, un assurdo teologico, un assurdo razionale anche, no? In tutti questi atteggiamenti di assoluta superbia, di assoluta superbia, perché la superbia ti uccide, non fa, ti fa vedere le cose serenamente, in pace, no? Ti dà una piccola consolazione personale, sì, però poi vedete Napoleone che voleva conquistare il mondo. Perché lui era il più grande generale, il più grande condottiero, il più grande stratega, il genio della strategia militare, però poi alla fine, insomma, ha perso, che deve fare? Insomma, poveraccio, non doveva, non ha avuto quello che desiderava, non l'ha avuto mai, l'ha assaporato per poco, è stata una parabola, ecco, sembrava chissà che, eroica per il sovvenire di un grand'uomo, scrisse Beethoven, no? Era un po' come lui, un po' un megalomane, insomma, megalomane della musica, ma ecco, pur sempre uno che aspirava a grandi cose, autore di grandissime opere, però dal punto di vista spirituale veramente non conosceva l'umiltà di abbassarsi davanti a Dio, di riconoscere i propri difetti. Ecco. Quindi se una caduta non diventa mezzo per conformarsi maggiormente nella virtù e nella grazia di Dio, è solo colpa dell'anima. Forse troppo concentrata su se stessa, ed essa cadrà fin quando non comprenderà che da se stessa non è capace che dei più grandi peccati, dei peggiori misfatti, e che con l'aiuto dell'Immacolata non esiste un grado di santità tanto alto al quale non possa elevarsi. Sa infatti che la grazia è al di sopra di ogni debolezza e miseria umana, ed è capace di trasformare creature terrene e carnali, ma docili alla sua azione, in serafini d'amore. Voi siete carnale, diceva San Paolo, no? La lettera ai Corinzi, io vi posso dare solo il cibo solido, perché il cibo spirituale non lo capite, non siete in grado di portarlo, non siete in grado di sopportarlo, di digerirlo, e ancora siete carnali perché vi invidiate, vi punzecchiate tra loro. E se tra voi c'è invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera del tutto umana? Ecco, prima Corinzi 3:3, no? Quando uno dice io sono di Paolo, uno di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Cos'è mai Paolo? Cos'è Apollo? Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, ciascuno come il Signore gli ha concesso. Quindi non per noi, ma sempre e solo per disegno divino. Questa è la nostra vita, anche nel dolore, anzi soprattutto nel dolore. Manifestiamo a Dio in questo mese di settembre, mese della dolorata, la voglia e il desiderio di appartenere all'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.